Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Prima epistola di Paolo ai Corinzi. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 10 del primo capitolo. Così è scritto, dice queste parole l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni fra voi, ma stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi da quei di casa Chloe che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, e io d'Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo egli diviso, Paolo egli è stato crocifisso per voi, o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi salvo Crispo e Gaio. Cosicché nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana. Del resto non so se ho battezzato alcun altro, perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione, la potenza di Dio. Poiché egli è scritto: io farò perire la sapienza dei savi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo, poiché, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli quali sono chiamati, tanto giudeo quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Dunque, in mezzo alla Chiesa di Corinto c'erano delle divisioni e questo spinse l'Apostolo Paolo a scrivere a quei fratelli di avere una medesima mente, un medesimo sentire, un medesimo parlare, perché appunto siamo chiamati a stare uniti e non siamo chiamati a dividerci l'un dall'altro. Come potete vedere, c'è chi diceva: io sono di Paolo, io d'Apollo, io di Cefa, e anche chi diceva appunto: io sono di Cristo. E allora Paolo appunto spiega loro che Cristo non è diviso, che Paolo non è stato crocifisso per loro e che loro non sono stati battezzati nel nome di Paolo. Poi appunto parla di coloro che lui aveva battezzato, e in questo frangente ecco che Paolo dice che Cristo non lo ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. E ad evangelizzare in che maniera? Non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Notate, Paolo dice: Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. E nonostante questo Paolo battezzò alcuni credenti, e dice anche che il Signore lo ha mandato ad evangelizzare non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Questo significa che se ci mettiamo ad evangelizzare con discorsi persuasivi di sapienza umana, noi annulleremo la parola della croce, ossia la croce di Cristo. La renderemo vana, praticheremo, inutile, la priveremo della sua potenza, della sua efficacia. Ecco perché bisogna evangelizzare non con sapienza di parola, ma con gran pienezza di convinzione, con potenza, con lo Spirito Santo, presentando l'Evangelo di Dio con ogni franchezza. Dunque l'evangelizzazione non deve consistere in discorsi filosofici, in discorsi persuasivi di sapienza umana, in discorsi infarciti di termini difficilissimi da capire, discorsi vani, discorsi di sapienza umana che non edificano, anzi distruggono. E difatti oggi sta avvenendo proprio questo, che molti evangelizzano con sapienza di parola e facendo questo non si rendono conto di rendere vana la croce di Cristo. Ma guai a noi, fratelli del Signore, se dovessimo rendere vana la croce di Cristo. Ecco perché bisogna fuggire la sapienza di questo mondo, bisogna rigettarla, perché molti, avendo fatto spazio alla sapienza di questo mondo, si sono messi a parlare come quelli del mondo, a ragionare come quelli del mondo e quindi ad annullare la croce di Cristo. Poiché, dice Paolo, la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Ecco dunque che Paolo spiega che la parola della croce, e quando appunto parliamo della parola della croce ci riferiamo a Cristo e lui crocifisso, è un messaggio considerato pazzo, folle, da chi? Da coloro che si trovano sulla via della perdizione e sono appunto coloro che periscono, mentre coloro che sono sulla via della salvazione considerano la parola della croce la potenza di Dio. E dunque è questo di cui voglio trattare. Voglio parlare di queste due vie, o meglio, di coloro che sono su queste due vie, che sono i giusti, da un lato i giusti, che sono sulla via della salvazione, e dall'altro i peccatori, che sono sulla via della perdizione. Dunque, in questo mondo ci sono i giusti e i peccatori. Chi sono i giusti? I giusti sono coloro che hanno creduto nell'Evangelo, cioè che hanno creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Ecco, coloro che credono in questo messaggio che si chiama Evangelo o Buona Novella sono giusti, in quanto sono stati giustificati dal Signore. Infatti vi ricordo che il profeta Isaia aveva detto da parte di Dio queste parole a proposito del servitore di Dio, cioè il Cristo: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato, per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Dunque i giusti sono coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, i quali sono stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù, secondo che è scritto: il mio giusto vivrà per fede. Ecco dunque che la giustificazione che dà vita si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Dunque, i giusti, la loro fede gli è stata messa in conto di giustizia, come al patriarca Abramo, secondo che è scritto che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Dunque, di fondamentale importanza riconoscere che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Ecco chi sono i giusti. I giusti sono sulla via della salvazione, sulla via della salvezza, in quanto sono salvati. Infatti, cosa dice Paolo? Che è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Dunque, i giusti, appunto, che sono coloro che hanno creduto, sono salvati dai loro peccati. Questa salvezza l'hanno ottenuta mediante la fede nell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede. Dunque, al centro c'è sempre la fede. Gli è per grazia, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dunque, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Ecco dunque che i giusti sono sulla via della salvazione. È una via questa angusta, non è una via spaziosa, fratelli nel Signore. Angusta la via che mena la vita, e pochi sono quelli che la trovano. Sì, in questa via coloro che vi si trovano sono i giusti, i salvati o i redenti, e questa via conduce alla salvezza, o meglio nel regno di Dio, nel regno celeste del nostro Signore. Perché? Perché coloro che vi si trovano, perseverando nella fede fino alla fine, e quindi serbando la fede fino alla fine, saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste. Dunque, la via della salvezza sulla quale noi ci troviamo, perché noi siamo tra i giusti, conduce alla vita, mena alla vita, mena nel regno celeste del nostro Signore, un regno dove ci si riposa. In questo regno ci si entra quando si muore, e in questo regno ci si riposa dalle proprie fatiche. Ed è per questo, appunto, che la Scrittura dice nel libro dell'Apocalisse, dice così: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Ecco perché sono beati coloro che, appunto, muoiono in Cristo, cioè ecco perché sono beati i giusti che muoiono, perché si riposano dalle loro fatiche, entrano nel riposo di Dio e quindi si riposano in maniera cosciente, si riposano nel regno dei cieli, poiché dice le loro opere li seguono. Ecco, si sono affaticati nel Signore, hanno operato il bene, e dunque è ora che si riposino. E così avviene appunto ai giusti che muoiono, essi entrano nel riposo di Dio e là si riposano in attesa poi della risurrezione dei giusti. Una resurrezione che, come disse Gesù, è una resurrezione di vita. Infatti dice: quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita. Dunque, vedete, fratelli, quale grazia il Signore ci ha dato a noi. Ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo per essere giustificati e per essere salvati. Noi siamo sulla via della salvazione per la grazia di Dio. Non abbiamo nulla di che vantarci nel cospetto di Dio. Anche noi eravamo figlioli di ira per natura come gli altri, in quanto seguivamo l'andazzo di questo mondo, in quanto servivamo le concupiscenze carnali. Anche noi eravamo sotto la condanna di Dio, ma al Signore è piaciuto giustificarci, al Signore è piaciuto salvarci. E quindi, se noi oggi siamo sulla via della salvazione, lo dobbiamo veramente alla grazia di Dio, alla grazia che Dio ha voluto farci. Veramente noi non potremmo oggi essere sulla via della salvezza se il Signore non lo avesse voluto. Non ci potremmo essere, fratelli, non ci potremmo essere. Noi siamo sulla via della salvezza non per la nostra volontà, ma per la volontà di Dio, perché così a Dio è piaciuto. E dunque noi sappiamo dove stiamo andando. Noi sappiamo questa via dove mena. Questa via, fratelli, nel Signore mena in paradiso, nel regno dei cieli. Paradiso, regno dei cieli, in cui molti non ci credono, e quelli che ci credono, nel senso credono all'esistenza del paradiso, pensano che alla fine andranno tutti là. Oggi sentire dire che non tutti vanno in paradiso, per molti è uno scandalo. E infatti noi siamo di scandalo a costoro, perché diciamo che non tutti entrano in paradiso quando muoiono. Diciamo la verità, ma molti si scandalizzano a motivo della verità. Guai a loro. Porteranno la pena della loro ribellione scandalizzandosi della verità che noi proclamiamo in Cristo Gesù da parte di Dio. Dunque, noi sappiamo dove stiamo andando, fratelli nel Signore, perché siamo sulla via della salvezza e siamo ben consapevoli che alla fine del corso ci aspetta l'entrata nel regno del nostro Signore Gesù Cristo. E quindi vi esorto, fratelli, a perseverare nella fede, a serbare la fede fino alla fine ed a faticarvi nel Signore, sapendo che la vostra fatica nel Signore non è vana e che per ogni fatica che avete compiuto, che compite a motivo del Signore, per certo ci sarà un premio, una ricompensa, perché Dio è giusto. Dunque, la via della salvezza nella quale noi ci troviamo porta in un luogo meraviglioso. Dopo la morte c'è questo luogo chiamato paradiso, o regno di Dio, o regno dei cieli, dove entrano i giusti, coloro che sono stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede e che hanno serbato la fede fino alla fine. È un luogo meraviglioso, è un luogo glorioso, e in questo luogo ci si riposa in maniera cosciente. E l'apostolo Paolo diceva che essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore, di gran lunga, non semplicemente migliore, ma di gran lunga migliore. Infatti dice: io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Vedete dunque? Il desiderio che aveva l'apostolo Paolo era di dipartirsi dal corpo. Perché? Perché sapeva che nel momento in cui sarebbe dipartito dal corpo sarebbe stata la presenza di Cristo, sarebbe andato appunto ad abitare con Cristo, il che è cosa di gran lunga migliore. Noi siamo pieni di fiducia, diceva l'apostolo Paolo ai santi di Corinto. Sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Beati dunque coloro che serbano la fede fino alla fine, perché essi entrano nel riposo di Dio in attesa della resurrezione dei giusti, che avverrà quando il nostro Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo, sulle nuvole, con gloria e con potenza. Ma non esiste solo la via della salvezza, ma esiste anche la via della perdizione. La via della perdizione, una via spaziosa. Eh sì, esiste la via della perdizione che mena in perdizione. Su questa via si trovano gli increduli, mentre sulla via della salvazione si trovano i credenti, sulla via della perdizione ci sono gli increduli. Capitolo 4 di Seconda Corinzi. Paolo dice, dal versetto 3, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Vedete dunque quanta chiarezza, quanta franchezza, quella che oggi purtroppo manca. In tanti, e d'altronde molti quando parlano veramente fanno dei discorsi filosofici, non sembrano discepoli di Cristo, ma sembrano discepoli di Platone, di Socrate, di Aristotele, di Voltaire. Sapete che ci sono molti nelle chiese evangeliche che hanno stima di Voltaire, di quell'anticristo di Voltaire, oltretutto massone. Sconcertante, vero? Ma che volete, gli empi oggi sono elogiati da molte chiese, no? Come quel cosiddetto sedicente pastore evangelico di nome Martin Luther King. Un fornicatore e un eretico, oggi veramente esaltato da tante chiese evangeliche, accecate proprio. Oggi purtroppo tanti empi che vengono elogiati come se avessero fatto l'opera dei giusti. È così, fratelli nel Signore, è proprio così. Dunque, Paolo con franchezza ci fa sapere che il Vangelo, o meglio, il nostro Vangelo, qualcuno dirà, un po' presuntuoso, anzi un po' tanto presuntuoso l'Apostolo Paolo, mi pare qua, in questo frangente, perché ha detto il nostro Evangelo. Beh, l'Apostolo Paolo, se per questo, ha detto pure il mio Evangelo. Ma perché? Perché era l'Evangelo che predicavano, ed era l'Evangelo di Cristo. Paolo non era un presuntuoso, era un uomo savio, era un imitatore di Cristo. Quale presuntuoso? Ci sono ancora oggi quelli che accusano Paolo di essere un presuntuoso, sono insensati, e i presuntuosi sono loro. Praticamente i presuntuosi sono quelli che accusano Paolo di essere un presuntuoso. Quanta stoltezza oggi, fratelli nel Signore. Non che ai tempi degli apostoli non ce ne fosse di stoltezza, però noi viviamo in questo periodo, dobbiamo veramente sentire, vedere tante di quelle cose stolte. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione. Allora, c'è una via della perdizione e ci sono quelli che sono su questa via, certo, perché se c'è una via ci devono essere anche quelli che camminano per questa via. Chi sono? Gli increduli. Gli increduli. Gli increduli sono sulla via della perdizione. Gli increduli chi sono? Gli increduli sono coloro che non credono che Gesù di Nazaret è il Cristo, in altre parole, che non credono che Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli. E quindi che non credono che lui è il Cristo, nel quale si sono adempiute le scritture profetiche, secondo le quali appunto egli doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti. Ecco, gli increduli sono costoro. Ora, se l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, è evidente che gli increduli che cosa sono? Non sono dei giusti. Che cosa sono gli increduli? Se non hanno la fede, che cosa sono? Sono dei peccatori. Sono dei peccatori. Quindi i peccatori, gli increduli sono dei peccatori. Non solamente gli increduli, naturalmente. Però qui stiamo parlando degli increduli. Allora, gli increduli sono i peccatori. I peccatori sono increduli. Sono sulla via della perdizione. Ora, i peccatori sono nemici di Dio. Sì, proprio così. Sono nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere. I peccatori sono senza speranza, sono senza vita, sono senza pace. I peccatori sono senza Cristo, senza Dio. I peccatori sono schiavi del peccato, quindi perché questo? Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. I peccatori sono figlioli di ira, l'ira di Dio è sopra di loro, i peccatori sono sotto la condanna di Dio e gli increduli sono peccatori. Appunto perché non hanno la fede mediante la quale si viene giustificati. Ricordatevi, se il giusto vivrà per fede, è evidente che colui che non ha la fede non è un giusto. E allora che cos'è? È un peccatore. Dunque i peccatori sono sulla via della perdizione, una via che mena in perdizione, fratelli. Considerate questo. La via della perdizione è chiamata così perché coloro che vi camminano sono condotti, sono diretti in perdizione. Sono perduti d'altronde. Sono perduti. E sono diretti in perdizione. Verso la perdizione. Che cosa succederà quindi ai peccatori quando moriranno? Succederà che moriranno nei loro peccati. A differenza dei giusti che muoiono in Cristo, i peccatori muoiono nei loro peccati. In altre parole, muoiono con i loro peccati. I giusti muoiono con i loro peccati rimessi, i peccatori muoiono con i loro peccati ritenuti. Perché? Perché soltanto mediante la fede in Gesù Cristo che si ottiene la remissione dei peccati. Gli increduli, quindi, non credendo, non avendo creduto in Gesù Cristo, non hanno la remissione dei peccati. Dunque, muoiono nei loro peccati i peccatori. Sì, proprio così. E vanno in un luogo completamente diverso dal luogo dove vanno i giusti. Questo luogo si chiama Hades. Hades è una parola greca che indica il soggiorno dei morti. Soggiorno dei morti che non è altro che un luogo di tormento dove scendono le anime dei peccatori. È un luogo di tormento perché vi arde il fuoco. Sì, in questo luogo chiamato Hades arde il fuoco. Quindi non è un fuoco allegorico o spirituale o simbolico, come dicono gli stolti, ma è un fuoco vero. Nella storia del ricco e del povero Lazzaro, sì, Gesù parlò della morte del ricco e disse: morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno e esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ecco dunque un peccatore che dopo morto si ritrova nell'Hades. Questo uomo che sulla terra si era goduto la vita, dice la scrittura, che vestiva porpora e bisso e ogni giorno godeva splendidamente, un uomo dato ai piaceri, un uomo evidentemente, essendo ricco, a cui non gli mancava niente, ma quando morì si ritrovò in questo luogo di tormento, era sulla via della perdizione e questa via lo condusse in perdizione, e là è rimasto da quando è morto. Noi non sappiamo esattamente quando questo uomo morì, una cosa è certa: ai tempi di Gesù era già morto da qualche tempo. Pensate, è oltre 2000 anni questo peccatore, e da oltre 2000 anni, mettiamo anche circa 2000 anni, dai, che questo uomo è là, nell'Hades, in mezzo al fuoco, tormentato nel fuoco. Tremendo, tremendo! Oggi molti non credono che esista questo luogo di tormento, che in greco si chiama Hades, ma comunemente viene chiamato inferno, che poi viene da una parola latina, inferno, che significa luogo di sotto, luogo inferiore. Ecco, non ci credono. perché dicono: ma Dio è buono, Dio è amore, ma vuoi che manda all'inferno in mezzo al fuoco delle sue creature? Quindi pensano che l'inferno non esista, e invece vi assicuro che l'inferno esiste e ci vanno in tanti. La maggior parte di coloro che muoiono sulla faccia della terra vanno all'inferno, perché sono peccatori sulla via della perdizione. Quindi, altro che dire, ma tutti vanno in paradiso, eh? Altro che dire tutti vanno in paradiso, no, no, la maggior parte va all'inferno, questo bisogna dire. Ora è lassù che ci guarda, c'è un altro angelo lassù nel cielo, ci dicono, sentiamo ripetere, avete mai sentito queste espressioni? Eh? Ha finito di soffrire, no, in riferimento ai peccatori, eh. Ha finito di soffrire, ha finito di soffrire, ha finito di soffrire. Il peccatore continua a soffrire, ma di peggio continua a soffrire quando muore. Continua a soffrire, sì sì, perché va all'inferno e va a soffrire in una maniera che sulla terra non ha mai sofferto. Lo so, sono una voce controcorrente, ma io sono stato chiamato da Dio a predicare. Mica a filosofeggiare, non sono mica stato chiamato da Dio a lusingare, sapete, Dio non chiama i suoi servitori a lusingare il prossimo, ma a dirgli la verità, e a molti la verità non piace, la verità è questa, fratelli nel Signore, ed è la verità che noi diciamo a piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, ebrei e gentili. La verità è che esiste un luogo di tormento dove vanno i peccatori, coloro che sono sulla via della perdizione. Gli increduli! Sì, gli increduli vanno all'inferno. All'inferno non ci vanno solo gli omicidi, i ladri, i bugiardi, gli adulteri, i fornicatori, i stregoni, i rapaci, i sodomiti, gli adulteri. Gli abominevoli, no, ci vanno anche gli increduli. Quindi, ascoltami bene, tu puoi anche non essere un fornicatore, puoi anche non essere un ladro, puoi anche non essere un omicida, ma il fatto che tu sia un incredulo, sappi che non è che ti metta al riparo dall'inferno, no, no, tu andrai all'inferno, tu che non credi, ci andrai, se perseveri, nella tua incredulità ci andrai, anche tu che ti chiami evangelico, protestante, anche tu ci andrai all'inferno, proprio subito, 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 quando morirai, appena spirerai l'anima tua andrà all'inferno. Sei membro di chiesa? Al Signore non interessa. Non è che si scampa all'inferno entrando a far parte come membri di una chiesa. No, no. Sì, si entra a far parte della chiesa quando si diventa credenti, ma chi entra a far parte di una chiesa, no? Perché viene registrato su un registro, ma non perché diciamo ha creduto nel Signore Gesù, quello è un incredulo come tanti, come tutti gli altri. Quindi tu che sei incredulo, tu che non credi che Gesù di Nazareth è il Cristo, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai in perdizione, te ne andrai nello stesso luogo dove c'è quel ricco da circa 2000 anni, da più di 2000 anni. Là, tormentato. Ecco dove te ne andrai. Considera dunque, se perseveri nella tua incredulità, che fine farai? Che fine orribile farai? Che t'è valso? Ma che t'è valso far parte così, di una denominazione? Che t'è valso presentarti come cristiano evangelico? Che t'è valso fare finta di essere un cristiano? Che t'è valso? T'è valso l'inferno. ecco che cosa ti sarà valso, e ti sarai e ti ritroverai là, eh? E allora ti ricorderai, di quei pazzi, così li chiamate, eh? Ti ricorderai di quei pazzi, di quei talebani evangelici che gridavano: Gesù di Nazareth è il Cristo. Ravvedetevi, credete che Gesù di Nazareth è il Cristo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Ti ricorderai di questi fanatici, così ci chiamate, eh? Di questi che veramente non hanno amore per gli uomini, così ci dite. Ti ricorderai, sì, di questo messaggio così strano, eh? Ti ricorderai di questo parlare così strano alle tue orecchie. Ma che linguaggio è quello lì? Ma che linguaggio è? Ma il linguaggio arcaico! Ma siamo nel 2017, tu mi parli come parlavano gli apostoli 2000 anni fa. E come ti dovrei parlare? Ti devo dire la verità, quindi devo usare le loro parole. E allora ti ricorderai di questo linguaggio, che per voi è arabo. Ma sarà troppo tardi, sarai in mezzo al fuoco. E dirai, ma come ho fatto? Ma come ho fatto a non dare ascolto a quello che mi dicevano di fare? Sarà troppo tardi, sarai là, tormentato in mezzo al fuoco, perché là vanno gli increduli. Gesù disse bene ai giudei: un giorno, se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Sì, è proprio come ha detto Gesù. Coloro che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo muoiono nei loro peccati e se ne vanno in perdizione nell'Hades. Ecco dunque dove vanno i peccatori. I peccatori dunque non vanno in paradiso, non entrano nel regno di Dio quando muoiono, ma vanno in un luogo di tormento. Tremendo questo luogo di tormento. E l'esistenza di questo luogo di tormento ci ricorda, ci ricorda che Dio è santo, che Dio è giusto. E non solamente che Dio è buono. Perché guardate che quando io considero l'esistenza dell'inferno, quando io penso all'inferno, nel senso che ci devo pensare, no? per ammaestrare i santi, per avvertire i santi dall'inferno e per naturalmente scongiurare i peccatori a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù, quando io considero l'esistenza di questo luogo di tormento, dico: Signore, quanto buono sei. Quanto sei stato buono verso di me, salvandomi a me, che ero un peccatore come tutti gli altri, sulla via della perdizione. Quanto sei stato buono, Signore, quanto sei stato buono. Se considero veramente cos'è l'inferno, se considero veramente che se fossi morto senza Cristo, sarei andato all'inferno. Se considero veramente che se il Signore non avesse voluto salvarmi, io sarei ancora sulla via della perdizione. Dico: Signore, quanto sei buono. Ma poi anche quando penso all'inferno, considero anche che Dio è giusto. Che Dio è giusto. E che quindi ai peccatori non spetta la stessa sorte che spetta ai giusti, perché Dio è giusto. E quindi è giusto che gli increduli vadano all'inferno, è giusto che gli omicidi vadano all'inferno, è giusto che gli stregoni vadano all'inferno, i ladri, i bugiardi, i sodomiti, è giusto. Perché? Perché è così. Dio è giusto, fratelli nel Signore. Vedete? Infatti è sempre da considerare questo, sapete, il fatto che non c'è solo un luogo di riposo, un luogo di beatitudine dopo la morte. Esiste anche un luogo di tormento. E mentre nel luogo di riposo, mentre nel luogo di beatitudine vanno i giusti, nel luogo di tormento ci vanno i peccatori, quelli che sono schiavi del peccato. Sì, è giusto che sia così. Qualcuno dirà, ma il Signore salva quelli che vuole salvare. Sì, è libero di farlo, perché Egli è Dio. Il Signore non è obbligato a salvare tutti, eh? No, no, no. Alcuni pensano che Dio sia obbligato a salvare tutti, lo sapete, presentano Dio come un Dio che in fin dei conti è obbligato a salvare tutti. No, Dio non è obbligato a salvare tutti. Dio salva quelli che vuole salvare, Dio salva quelli che ha eletto a salvezza fin dal principio. A molti non piace sentire questo, a noi invece piace sentire questo. Dio ha detto: farò grazia a chi vorrò far grazia. Quindi sappiano tutti quanti che il Signore, tra quelli che sono sulla via della perdizione, ha deciso di fare grazia non a tutti, ma solamente ad alcuni. Questo perché così a Dio è piaciuto di fare. E chi siamo noi da commetterci a contestare Dio, a contendere con Dio? Noi, argilla, rottami tra i rottami, fratelli nel Signore. Il Dio, in verità, fa tutto quello che vuole. E se ci ha salvati, lo ha fatto perché così gli è piaciuto. Non perché fossimo migliori degli altri, no, ma perché al Signore è piaciuto salvarci. Quindi diamo gloria a Dio, perché a Lui è piaciuto salvarci, strapparci da questo mondo di tenebre e quindi tirarci via dalla via della perdizione sulla quale eravamo e metterci sulla via della salvezza. Dunque, vedete, è di fondamentale importanza, fratelli, considerare la fine che fanno i giusti e la fine che fanno i peccatori, per comprendere che Dio è giusto, capite? Dio è giusto! Non hanno la stessa sorte, non è che la parte degli uni sarà la parte degli altri, no, fratelli, no, fratelli. C'è una divisione che Dio, diciamo, ha creato, ed è una divisione, appunto, tra i giusti e i peccatori, tra i salvati e i perduti. È così. Dio ha stabilito così. Ci sono due vie: la via della salvazione e la via della perdizione. Noi ringraziamo Dio perché siamo sulla via della salvazione. Qualcuno potrà dire: ma allora il purgatorio? Il purgatorio non esiste, non esiste il purgatorio. È un'invenzione di alcuni cosiddetti padri della Chiesa, che poi è stata tramandata di secolo in secolo e poi è diventato praticamente un dogma nella Chiesa Cattolica Romana. Ma è una menzogna il purgatorio. Non esiste. Coloro che credono nel purgatorio si illudono. Dunque, fratelli nel Signore, ho voluto ricordarvi queste cose che voi già sapete, ma è bene che ve le ricordi di tanto in tanto, perché sapete, siamo tutti dimentichevoli, nel senso che siamo tutti un po' portati a dimenticarci anche di quello che sta scritto, sapete? Anche di quello che sta scritto talvolta rischiamo di dimenticarci. Quindi, fratelli, voi che siete giusti agli occhi di Dio, perché siete stati da Lui giustificati mediante la fede in Gesù Cristo, vi esorto a serbare la fede fino alla fine, a non tirarvi indietro, perché, come dice Dio, se si tira indietro, no? Il mio giusto, se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, sì, perché il fine della fede è la salvezza delle anime. E sulla via della salvezza sulla quale ci troviamo, vediamo in fondo, appunto, la salvezza, nel senso che quando si arriva poi alla fine del corso, che cosa avviene? Avviene quello che avvenne all'Apostolo Paolo, che il Signore ci salva nel suo regno celeste. Quindi perseverate nella fede fino alla fine, per poter entrare così nel regno celeste del nostro Signore. E avvertite i peccatori, avvertiteli che sono sulla via della perdizione, che lo sappiano, se non si ravvedono e non credono che Gesù è il Cristo, quindi non credono nella buona novella, essi andranno in perdizione. Sì, gli increduli saranno condannati. Chi non avrà creduto sarà condannato, questo ha detto il Signore. Noi ci crediamo. Siamo discepoli del nostro Signore, del Signore Gesù Cristo, e noi crediamo alle parole di Gesù. Egli è il Maestro, egli non ha mentito. E ha detto, coloro che non hanno creduto, chi non avrà creduto, sarà condannato. Quindi c'è la condanna per coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Non abbiate paura di dire che gli increduli saranno condannati. Non abbiate paura di dire che gli increduli vanno in perdizione. D'altronde sono sulla via della perdizione, dove possono andare? Vanno in perdizione, vanno in un luogo, quando muoiono, vanno in un luogo di tormento, chiamato Hades, dove arde il fuoco. E non vi vergognate, non abbiate paura di dire che nell'Hades c'è il fuoco. Vi raccomando, fratelli nel Signore, tenete alta la parola della vita. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.